Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di giovedì 29 aprile, ingiustificabile violenza, il cordoglio di Francesco per Nadia De Munari, la missionaria uccisa in Perù. Pubblicato il motu proprio del Papa, si tratta di una nuova legge anticorruzione per i dirigenti vaticani, il monito operare nella trasparenza. Appello delle associazioni cattoliche affinché l'Italia firmi il trattato per la proibizione delle armi nucleari. Bentrovati all'ascolto da Cecilia Seppia, vittima di un'ingiustificabile violenza. In un telegramma il profondo cordoglio del Papa in occasione del funerale in Perù di Nadia De Munari, missionaria in Mato Grosso, aggredita il 21 aprile scorso e deceduta dopo pochi giorni. Il servizio di Benedetta Capelli.
Il Papa ribadisce la più ferma riprovazione per questo nuovo e ingiustificabile episodio di violenza che si aggiunge ai tanti altri in cui hanno perso la vita missionari e missionarie mentre compivano con abnegazione il proprio lavoro al servizio del Vangelo, assistendo i più bisognosi e indifesi. Francesco prega ed esprime nel telegramma indirizzato al Vescovo di Cimbote, a firma del segretario di Stato Cardinale Parolin, la propria vicinanza paterna ai genitori, familiari e congiunti di Nadia, assicurando la sua benedizione su tutti coloro che hanno partecipato alle esequie in Perù e a quanti, non appena possibile, in Italia. Rimane intenso nel paese il ricordo della 50enne volontaria vicentina, soprattutto per la vicinanza ai bambini. Più di 500 quelli che accudiva nella baraccopoli di Nuovo Cimbote, scesi dai villaggi poverissimi delle Ande.
Lo avete sentito nei titoli, con un motu proprio il Papa ha chiesto che i dirigenti e gli amministrativi della Santa Sede dichiarino di avere la fedina penale pulita e non potranno inoltre operare investimenti finanziari contrari alla dottrina sociale della Chiesa. Ce ne parla Giancarlo Lavella.
La fedeltà nelle cose di poco conto è in rapporto, secondo la scrittura, con la fedeltà in quelle importanti. Inizia con queste parole il nuovo motu proprio del Papa sulla trasparenza, con il quale si chiede a tutti i livelli dirigenziali della Santa Sede e a tutti coloro che svolgono funzioni di amministrazione attiva, funzioni giurisdizionali o di controllo, di firmare una dichiarazione, assicurando di non aver riportato condanne definitive, di non essere sottoposti a processi penali pendenti o a indagini per corruzione, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento dei minori ed evasione fiscale. Inoltre di non detenere contanti o investimenti, anche per interposta persona, in paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in paradisi fiscali o partecipazioni in aziende che operino contro la dottrina sociale della Chiesa. Una dichiarazione in merito dovrà essere sottoscritta al momento dell'assunzione e poi con cadenza biennale. E infine vietato a tutti i dipendenti della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano e degli enti collegati accettare, in ragione del proprio ufficio, regali o altre utilità di valore superiore ai 40 euro.
Un'anima nobile al servizio della Chiesa coreana. Con queste parole, in un telegramma all'arcivescovo di Seul, Papa Francesco ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del cardinale coreano Nicholas Cheong-jin-suk, spentosi all'età di 89 anni. Dal pontefice l'assicurazione delle preghiere e il ringraziamento per l'impegno pastorale portato avanti dal purpurato in anni difficili. Fu creato cardinale nel 2006 da Papa Benedetto XVI. E arriva il pensiero di Francesco anche per la memoria liturgica di Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia e compatrona d'Europa, e per l'avvio dei festeggiamenti. In un telegramma all'arcivescovo della città, Paolo Lo Iudice, Francesco rende grazie per aver donato alla Chiesa e all'umanità una così grande figura di donna e di credente che richiamò tutti ai valori evangelici. Il Santo Padre auspica che nel contesto del 560esimo anniversario della sua canonizzazione, l'esempio di una così generosa discepola di Cristo favorisca in tutti una sempre più gioiosa e fervida testimonianza della fede e della carità per promuovere la civiltà dell'amore. Voltiamo pagina. Il 22 gennaio scorso è entrato in vigore il trattato per la proibizione delle armi nucleari, sottoscritto da 86 paesi e ratificato da 51. A lanciare un appello affinché lo faccia presto anche l'Italia sono in questi giorni alcune tra le principali associazioni cattoliche. Francesca Sabatinelli.
Le istituzioni italiane ratifichino il trattato ONU di proibizione delle armi nucleari. L'appello è di alcune associazioni cattoliche, dalle ACLI a Pax Christi, da Azione Cattolica alla comunità Papa Giovanni XXIII al Movimento dei Focolari, che riprendendo i messaggi di Papa Francesco sottolineano come la Santa Sede sia stata tra i primi firmatari del trattato. Le adesioni saranno raccolte fino al 23 maggio, poi il documento verrà di nuovo reso pubblico con tutte le firme fino a quel momento arrivate. Anselmo Palini, tra i promotori dell'appello.
In Italia ci sono delle basi, in particolare nel bresciano Aghedi e Aviano Pordenone, in cui sono stoccate delle armi nucleari, per cui questo crea un problema per l'Italia. Il magistero di Papa Francesco è insistente su questi temi. Quando è stato in viaggio in Giappone, Francesco ha chiaramente affermato che le armi nucleari, in quanto armi di distruzione di massa, sono immorali anche per il semplice possesso, per cui il governo e il Parlamento italiano, se vogliono ascoltare questi appelli, devono ratificare il trattato di proibizione delle armi nucleari.
Anziani in eterna zona rossa è la denuncia che arriva dalla comunità di Sant'Egidio, che ieri ha presentato un'indagine sulle case di riposo e le RSA. Prese in esame 237 strutture in 10 regioni italiane, il 64% delle quali non consente alcun tipo di visita ai propri ospiti, mentre nel 61,18% delle strutture è proibita ogni tipo di uscita, comprese quelle per effettuare esami medici specialistici. Sentiamo il commento di Roberto Bortone della comunità di Sant'Egidio.
Questi non sono solo numeri, sono storie, sono volti, sono persone, sono migliaia di anziani chiusi da un anno in queste strutture.
Voi parlate proprio di un ingiusto isolamento vissuto da molti anziani.
Perché mentre giustamente per tante altre realtà del nostro paese si sta procedendo ad una graduale riapertura in sicurezza, per gli anziani, nonostante ci siano delle indicazioni chiare, le strutture di fatto non hanno messo in piedi gli strumenti che consentono questa riapertura in sicurezza. Le storie che abbiamo raccolto sono tante e devo dire sono tutte molto dolorose. Insomma, storie e testimonianze di anziani che durante questo anno di pandemia si sono lasciati andare, hanno smesso di mangiare, hanno smesso di trovare una motivazione per cui vivere. Si dice che le RSA, le case di riposo, siano dei luoghi di protezione. Purtroppo questa pandemia ci ha dimostrato che non è così.
Sarebbero centinaia i morti nella regione del Tigray, nel nord dell'Etiopia, devastata dalla guerra scoppiata a novembre scorso tra le forze regolari etiopi e quelle del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray. Secondo la testimonianza rilasciata nei giorni scorsi ad aiuto alla Chiesa che soffre, da un sacerdote cattolico del quale però non si forniscono le generalità per ragioni di sicurezza. Il presule ha raccontato di preti percossi, chiese saccheggiate, di una fame e di una paura dilaganti tra la popolazione che non ha più medicine. In mezzo a questa emergenza la Chiesa comunque non ha mai smesso di operare. Nuovo tweet del Papa pubblicato sull'account @Pontifex. Il cammino cristiano, scrive Francesco, comincia dalla grazia di essere misericordiati. Se ci basiamo sulle nostre capacità, sull'efficienza delle nostre strutture, dei nostri progetti, non andremo lontano. Solo se accogliamo l'amore di Dio prosegue, potremo dare qualcosa di nuovo al mondo. José Gregorio Hernández è compatrono del ciclo di studi in scienze della pace istituito presso l'Università Lateranense nel novembre del 2018. Lo ha stabilito con un chirografo il Papa oggi, alla vigilia della beatificazione del medico dei poveri. Al microfono di Salvatore Cernuzio, il rettore dell'Ateneo, Vincenzo Buonomo, spiega i motivi di questa scelta.
C'è un aspetto di questo beato che forse è poco noto, e cioè lui diede la sua vita per la pace. Eravamo ancora durante la Prima Guerra Mondiale e c'era lo spiraglio di quelli che poi sarebbero stati gli accordi di Versailles, e lui disse il giorno prima della morte: io darei la mia vita per la pace. Ecco, in questo c'è l'idea del Papa di poterlo ancorare ad un percorso di formazione a servizio della Chiesa Universale che prepara i cosiddetti operatori di pace.
L'impegno medico di José Gregorio Hernández è legato anche allo studio su malattie contagiose tropicali, quindi di grande attualità la sua figura in questo tempo di pandemia.
Credo che in questo momento in cui stiamo vivendo l'esperienza del Covid-19 sia una possibilità di invocarne la protezione, perché illumini e continua ad illuminare non soltanto quello che può essere la ricerca del vaccino, ma soprattutto la possibilità di diffondere. Ecco, lui aveva questa capacità di donare a tutti. Ecco, in questo momento abbiamo bisogno di un vaccino che diventi qualcosa donato a tutti.
Da Bene, è tutto per ora. Da Mario Scatton in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per l'attenzione e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana.